Se c'è un musicista importante per me è stato Rossini, e l'altro Puccini è notevole, ha azzeccato 5 o 6 opere che sono diventate proprio la fine del mondo, era fine. Ecco, quello di Puccini, cioè, che mi ha sempre preso, era il senso di grandeur che aveva, ma delle cose, di tutto. Se lui, uno che si fa la casa sul lago, uno che invita gli amici, che era una specie di principe che forse ha bruciato un tesoro pur di produrre amistie, no? Proprio l'amicizia, il gioco, certo. È di una finezza straordinaria, come uomo molto generoso, molto. Lui ha aiutato dalla gente che forse non lo meritava, ma perché non poteva farne a meno, proprio la sua indole. Era un vero signore e un poeta straordinario.
Rossini ti prende e forse Puccini ti commuove un po' di più, c'è più sentimento forse,
ecco,
in Puccini.
Ecco, proprio di Rossini mi meraviglia sempre la spietatezza e soprattutto il coraggio e anche una certa mancanza di correttezza sul piano morale, perché accettava di fare le musiche per certa gente che era meglio metterci sotto una bomba piuttosto che, e poi infatti il re di Francia l'hanno cacciato, era un delinquente, era uno poi che ha dovuto scappare come un pazzo per tutta Europa e non lo volevano neanche i re, i principi, non lo volevano fare i piedi. E lui, insomma, si è venduto pur di stare in piedi e pur di continuare a tenere questo titolo, però poi ha il risvolto. È uno che prende tutto il suo capitale e lo mette a disposizione dei giovani che si affacciano alla musica. La sua scuola di musica, e che vive ancora oggi, che sta in piedi, è veramente un capolavoro di un uomo, un grande uomo.
In tutti i sensi.
In tutti i sensi.
Grazie Dario.
Va bene.
L'ultimo dei grandi giullari sicuramente. Dimmi quando vuoi.
Sono pronto. Attenzione a non suonare.
No, beh, ma non è un problema, casomai mi fermo e riparto. È bello anche l'imprevisto per la radio. La prima domanda è, allora, la Callas, abbiamo letto nella prefazione, l'hai conosciuta molti, molti anni fa, sì. Ma... quando è e perché ti è scattato il meccanismo di scrivere qualcosa anche con Franca su di lei?
Perché sempre il problema è questo. di scoprire che le cronache, le memorie, i testi sono sempre fasulli e in fondo rimpiccioliscono con il pudore certe volte di raccontare alcune cose delicate, certo, eccetera, e cancellano e fanno diventare i personaggi qualcosa di ovvio, di normale, di risaputo, di già vu, no?
Certo.
Invece ogni personaggio, se tu vai a scavare appena appena, non è, cioè proprio andare a ruvegar, come dicono, bene, bene. No, c'è il problema soltanto di conoscere, di sapere il tempo in cui vivono, le situazioni, qual era il rapporto con i genitori, con la famiglia, i problemi d'amore, i problemi di sesso, i problemi di disperazione, il problema di successo, insuccesso, di fiducia o sfiducia. Allora fai una storia. E è quello che io e Franca abbiamo deciso di fare, insomma. Ed è venuto fuori questo libro insolito, soprattutto come ritmi, come andamento, come scene a grottesche addirittura. Pensa il pezzo in cui lei decide di dimagrire perché non può più andare avanti così, e nello stesso tempo è preoccupata di fare qualcosa di sbagliato. Pare veramente che abbia adoperato dei metodi non scientifici, certo, e di tradizione, un po' stregoneschi. E addirittura si pensa alla tenia, che abbia ingoiato la tenia e che e doveva velocemente, con dei massaggi fatti veramente in modo continuo e piuttosto pesante, evitare di avere un corpo dimagrito, sì, ma penzolo, perché se non ci metti qualcosa al posto della ciccia, come si dice, del grasso, poi succede che il muscolo si ritrova nel vuoto ed è pericoloso anche. E allora c'è stato un periodo in cui lei cantava, si massaggiava, evitava di mangiare in abbondanza, dormiva molto e poi di nuovo studiare, cantare, debuttare, viaggiare, una vita d'inferno, insomma. Questo qua, per esempio, non è mai raccontato, o è detto con tre battute, invece io ne ho fatto un atto unico di questo fatto, no?
Qual è stata la tua fonte di documentazione maggiore? Perché si è scritto tutto e tutti hanno scritto.
La fortuna di avere una parente stretta della sorella di Franca, naturalmente Franca che aveva raccolto in questo caso nei dialoghi, eccetera, che era una grande sarta, no? Una sarta che, guarda caso, lavorava proprio soprattutto sul femminile e che in molti casi con, così, diciamo, disegnatori preziosi, gente che inventava abiti, costumi in modo splendido, sia quelli di scena sia quelli della vita. E quindi lei li eseguiva e naturalmente poi li provava e poi discuteva, si incontrava. Il fatto sta che ha raccolto delle notizie che erano splendide, anche dalla sua vita familiare, non parliamo degli amori,
Ma infatti si vede che c'è uno scavare anche nel privato che è piuttosto diverso dal solito, certo. Quindi sono dei flash incredibili come quello che mi hai raccontato prima.
Sì, ma ancora di più il suo viaggio nella sua terra con l'amante così greco che pareva che fosse impazzito per lei. Lo era sicuramente a suo modo, tanto da costruire un'isola per lei, un'isola inventata completamente, certo. Tirata fuori dalla pietra. Era un'isola che si chiamava Scorpio, penso un po' che cosa doveva essere, che lui ha riempito di alberi in 3 anni, ha fatto un'isola di sogni e gliel'ha regalata con la villa, col porto, con tutti gli alberi, boschi e via dicendo. E poi è un uomo che non ci pensa 10 minuti a piantarla lì e addirittura a sposare la moglie di Kennedy, la vedova. E questa è una cosa proprio da romanzo, da feuilleton, insomma. Guarda che il contratto con lei, che è stato pubblicato qualche anno dopo, è una cosa veramente da rizzare i capelli.
Aveva stupito all'inizio proprio il titolo, ma tu qualcosa mi hai già spiegato, perché la Callas dimenticata, ma come? Dico, uno dei personaggi più mitizzati, più raccontati,
quella
però
parte,
ecco, esatto,
dimenticata di lei, questo vuol
esatto,
dire
esatto.
Quella parte che si evita, avrei potuto dire censurata, ma è banale censurata.
No.
Invece è proprio l'hanno dimenticata proprio nel momento in cui volevano spingerla alla diva irraggiungibile, un po' egoista, un po' isterica, un po' piena, certo. di fregole, di atteggiamenti, poco colta, invece no. Era una con un istinto soprattutto enorme, perché lei ha capito subito quando c'è stato il principe, come si chiama?
Visconti.
Visconti che dice, questa è la più grande, che era un musicista, anche, certo. Non mi dimenticare che era uno che suonava strumenti. La sua famiglia era un'orchestra, si riunivano tutti quelli i principi della famiglia, facevano un'orchestra, conosceva la musica a perfezione, e quando l'ha ascoltata la prima volta dice, questo è un fenomeno, rozza. Il fenomeno rozzo. E allora si è proposta di raffinarla, e questo ha capito subito, si è messa a disposizione e proprio se avesse detto qui devi bruciare un po' il sedere, l'avrebbe fatto, insomma. Non stava, era proprio all'ordine di questo uomo con una cultura enorme musicale, di un gusto che
ancora
era
ancora meglio,
fuori da ogni regola, insomma. Certo.
evitato per esempio uno dei luoghi comuni, perché quando si fa la contrapposizione Callas Tebaldi, ma è perché dobbiamo sempre fare Milan-Inter a Bado Muti, ma è...
non c'entra niente. Non si può neanche fare un raffronto. Erano tutte e due enormi, maestose, meravigliose, certo. Però diciamo il modo di esserlo da parte della Callas è straordinario, perché la Callas, per arrivare a quella dimensione di musicalità, che cosa ha fatto? Ha rischiato di spaccarsi tutto il sistema vocale, cioè rischiava, andava oltre, e non gliene fregava niente di sfiorare la stonatura per forzatura. E questo io ho messo in scena parecchie opere, lo sai, soprattutto di Rossini, e ho avuto la possibilità di parlare con maestri importanti, anche cantanti, grandi tenori, baritoni, eccetera, che hanno lavorato con lei. E questi erano sempre stupiti e avevano... Non c'è mai un rapporto, non ho mai sentito dire da un suo collega o da una sua collega che fosse meschina, per esempio. Invece in certe bibliografie la fanno passare.
Senti, la messa in scena cosa prevede l'impianto? Perché la voce della Callas deve essere quella di Franca, che purtroppo non può essere...
Ecco, diciamo che è recitata. E ci sono con noi delle ragazze che hanno giovani, fresche, che hanno doti notevoli. Noi lo facciamo con tutti con loro. Ci sono due donne e c'è un altro ragazzo che recita con me, che è molto... proprio notevole. E quello che ci interessa è raccontare, non ci preoccupiamo di fare la bella recitazione, eccetera, di dare gli elementi fondamentali dei fatti, naturalmente attraverso una forma di dialogo teatrale, quindi. E accendiamo anche alle musiche, ma poi c'è una edizione che esce adesso di musiche ricostruite, rimesse a posto sul suo canto. Come si chiama la casa?
La Amy. La Warner adesso.
La Warner. Non c'è più, sì. La Warner che sta producendo e sta mettendo in giro queste musiche, e noi alcune le diamo durante lo spettacolo, ma con molta cautela.
J'ai des galons à la douzaine.
tu spesso fai un richiamo alla matrice greca e alla matrice dell'antichità, e quindi forse anche la Callas che sente...
È proprio greca lei.
Esatto.
E lei proprio ha un fondo culturale.
Lei è Medea, per dire.
Ma sì, ma lei è dentro, ma anche nella vita.
Esatto.
Lei ha il senso del tragico, esatto, e esatto, anche del grottesco.
Certo.
Perché certe cose, come appunto il condursi al limite del peso, e farlo in quella maniera è un grottesco, è una posciata, insomma. E anche certi rapporti, il rapporto con il marito che lei amava, ed è stato lui l'uomo che l'ha portato al successo, perché si faceva in pezzi pur di farla accettare, andava proprio a rompere le scatole e imporlo attraverso certe volte, ma io credo che abbia tentato perfino la corruzione, guarda che ti dico, ma lo dico in chiave a mia volta satirica, insomma.
Tu non l'avevi mai incontrata la Callas a casa di Nanni Ricordi, perché ogni tanto ci andava lei con Bernstein?
No, non lo so, ho rischiato di incontrarla. Ma l'ho vista soltanto quella volta, dall'altro l'ho sentita cantare dalla quinta, che è una cosa che mi ha sconvolto.
Queste voci e questi suoni vengono da una piazza del Duomo di Milano sotto una pioggia battente, 15 ottobre 2016, il funerale di Dario Fo. Piazza gremita, ma che, come state ascoltando, ben presente per dare l'ultimo saluto a Dario. Bande, cori, tante voci isolate e molta, molta acqua. Forse per diluire il dolore, o come vuole la tradizione, un funerale sotto la pioggia sarebbe di buon auspicio per il defunto. Noi, comunque, per non sbagliare, continueremo ad applaudirlo.
Napoleon francese per vederci da vicino venne apposta sul Ticino contro i crucchi a guerreggiar. Napoleone primo che in prigione stava all'Elba vi scappò un mattino all'alba per venirci a battere le mani. Oh.
Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati il re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Vedrete una regina scellerata, innamorata con tal del figlioccio, far fuori tre mariti e una cognata e dar la colpa al fato del fattaccio. di sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole.